Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. È parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
La parola di Dio oggi ci ripropone tre parabole. Sono già tre domeniche, vi siete accorti, che leggiamo un brano di San Matteo che raccoglie tutte le parabole dette da Gesù. Sono molto belle perché la parabola ha questo valore, non di una storia così, una storiella da raccontare, ma è quasi direi un segnale forte che noi mettiamo nel nostro cuore e che poi lentamente, quando ci viene in mente, la approfondiamo e la applichiamo alle cose concrete. Non per niente alla fine del Vangelo Gesù fa questa domanda: ma avete capito? Non intendeva dire avete sentito, avete capito, cioè siete scesi nel profondo, avete fatto le applicazioni concrete? Ecco, noi adesso cerchiamo di fare anche qualche applicazione concreta valida per tutti noi. Però a preparare le tre parabole, la parola di Dio oggi ci ha dato le altre due letture che mi paiono belle. Salomone diventa re di Israele quando è molto giovane, non è capace di governare, e allora va al Tempio di Dio e prega. Già questo fatto è importante: sono cosciente dei miei limiti, prego il Signore. E che cosa chiede Salomone? Ci saremmo aspettati che gli chiedesse la forza, il potere, gli onori, le ricchezze, la testa dei nemici. No, Salomone chiede la sapienza, oggi noi diciamo lo Spirito Santo. Chiede cioè di avere non qualcosa al suo servizio, ma che gli permetta di prendere responsabilmente l'impegno di governare. Guardate la differenza. A volte noi chiediamo nella preghiera delle cose: fai guarire questo malato, fammi superare questo esame, cioè delle cose concrete, finali, come se ci fosse un servo, uno schiavetto, il Signore, che deve fare le cose che non faccio io. Classico, poi, a volte, che non ho studiato ma voglio essere promosso, allora lo schiavetto deve intervenire. È una visione proprio banale, direi stupida, di Dio. No, Salomone chiede la capacità di assumere le sue responsabilità, perché Dio ha messo nelle nostre mani la nostra vita e non interviene a sostituirsi a noi, ma dal profondo del nostro cuore ci dà la forza di vivere bene quello che dobbiamo vivere. Allora pensate, già questo è un insegnamento grande. Quando preghiamo il Signore chiediamo davvero la luce del suo spirito, abituiamoci a invocarlo prima delle decisioni importanti, prima delle scelte di vita, matrimonio, generazione di un figlio, acquisto di una casa, un intervento magari anche un po' duro su certe situazioni sbagliate che vanno richiamate con chiarezza. Ecco, questo mi pare già un regalo, la prima lettura. Seconda lettura, c'è un'affermazione di base, senza di questa tutte le altre sono parole. San Paolo dice: la tua vita è nelle mani di Dio o nelle tue mani? Se è nelle tue mani è un bel disastro, ma se la tua vita tu la affidi al Signore, Paolo dice così: noi sappiamo che per quelli che amano Dio, ecco, io affido la mia vita a Dio, lo amo e Lui mi ama, sono in comunione con Lui. Allora Paolo afferma: bene, tutto quello che ti capiterà, Dio farà in modo che generi il tuo bene. Ma io mi ammalo, ma io ho un incidente, ma io ho una persona che mi fa addirittura del male, un altro che addirittura vuole ammazzarmi. Pensate ai martiri. E Paolo dice: guarda, se la tua vita è in comunione d'amore con Dio, tutto, anche la tua morte, sarà il tuo bene. Perché? Perché Dio è fedele, lo aggiunge subito dopo, ha progettato fin dall'eternità la tua vita, l'ha organizzata, la sta accompagnando e ti prepara la gioia finale. Allora, sentite che bello, noi facciamo questo atto di fede stamattina, la nostra vita è in mani sicure, in mani di chi l'ha creata all'origine e di chi la riceverà alla fine e la riempirà del suo amore. Allora tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ecco, a partire da queste due premesse, Gesù ci lascia tre parabole. Le prime due sono simili. Parla del tesoro. Trovare un tesoro, vincere una cifra enorme improvvisamente in una delle competizioni che ci circondano. E allora dice che se una persona si accorge che qualcosa ha il valore radicale, forte, che può cambiare tutta la sua vita, cosa fa quella persona? Vende tutto quello che ha e con gioia, sottolineatelo, compra quel campo, compra quella perla. Facciamo dei paragoni, degli esempi per capirci. Pensate agli atleti, soprattutto quando ci sono le fasi finali di una competizione, le Olimpiadi, i campionati del mondo. 20 anni di allenamenti, con rinunce quotidiane ai cibi e ai piaceri, per poter avere quel corpo capace di stabilire un primato che dura un giorno, perché il giorno dopo i suoi muscoli sono già cambiati. Ma quella persona ha capito che se vuole stabilire quel primato deve vendere tutto e con gioia, non piangendo, dedica tutta la sua vita a quel primato. Scienziati che per salvare le persone, per studiare farmaci nuovi, per trovare la modalità di capire da dove vengono certi mali, dedicano la vita intera a cercare davvero con tutte le loro energie di arrivare a quella meta. È bellissimo. Guardate, nella vita ci sono tanti esempi di questo tipo. Io penso che ognuno di noi, spero, io quando mi sono fatto prete, voi quando vi siete sposati, avete detto: io vendo tutto e compro questo tesoro che è il coniuge che ho scelto. È bellissimo quando i nostri giovanotti, ragazzi, si innamorano all'inizio della loro vita, 18 anni, 20 anni, sono ancora, come dire, privi di esperienza, e quindi non ci meravigliamo. Non vedono più niente, vedono solo quella persona di cui sono innamorati e sono pronti a qualunque sacrificio pur di poter stare con quella persona. Vedete, quando c'è una cosa che conta nella nostra vita, che ha un valore, che determina davvero il cambiamento, senza, direi, paura, senza rimpianti, noi siamo capaci di tagliare tutto per dedicarci a quel tesoro. Ma qual è il tesoro? Questa è la grande domanda. Allora, la parola di Dio oggi ce lo dice con molta chiarezza. Il tesoro è Gesù, è il nostro rapporto d'amore con Lui, è la certezza di avere non una statua, non un crocifisso, ma il Signore vivo nel nostro cuore, per cui io, piuttosto che perdere il Signore, preferisco perdere la vita. Siamo disposti a farlo? Vi accorgete che i nostri peccati sono esattamente il contrario? Sulla bilancia mettiamo il piacere, il potere, il denaro, dall'altra ci dovrebbe essere l'amore del Signore, e vabbè, questo non lo guardo e vado subito a cercare le cose immediate. Allora capite che il peccato è quando noi, invece di prendere il tesoro, prendiamo le stupidaggini, ci lasciamo illudere, corriamo dietro delle cose che poi ci lasciano a bocca asciutta, che svuotano la nostra vita. Vi racconto, direi, di alcuni personaggi che tutti conosciamo, che hanno avuto, direi, il coraggio del cambiamento, del prendere sul serio il Signore. Vi ricordate un certo Saulo di Tarso, che vuole uccidere tutti i cristiani, questa setta di persone che stanno distruggendo le sue tradizioni ebraiche? Incontra il Signore che gli dice: perché mi perseguiti? Cambia radicalmente la sua vita, decide che tutta la sua carriera, perché aveva fatto davvero carriera, era diventato una persona potente. Bene, dice lui, spazzatura di fronte alla gioia di essere in comunione d'amore con Cristo. Francesco d'Assisi, questo giovanotto dedito alle armi, alle donne, alla vita bella, piacevole, ma quando incontra il Signore decide radicalmente di vendere tutto, persino il vestito che ha addosso. Vi ricordate l'episodio quando suo papà gli dice: ma dove vuoi andare che ti ho dato tutto io? E allora lui toglie anche il vestito e dice: tieni anche questo, io non voglio più niente da te, voglio essere tutto del Signore. E sono figure che segnano non la loro storia, la storia del mondo, la nostra storia. Ma veniamo ai giorni nostri, veniamo a figure anche più, direi, accessibili. A me piace ricordare Don Bosco. Da ragazzo era un genio, una memoria prodigiosa, un fisico atletico, poteva fare quello che voleva. Vende tutto e si dedica ai giovani più poveri. Tant'è vero che i suoi confratelli dicono: guarda, è matto, con tutti i doni che ha, guarda, perde tempo con i ragazzi di strada, e vogliono portarlo al manicomio perché dice che era fuori di testa. Ma certo, fuori di testa rispetto alla logica mondana. Ma leggete la vita dei santi, sono tutti così. Mi piace ricordare una figura di santa, Gianna Beretta Molla, una mamma, medico valido, sposata, due figli belli, concepisce il terzo figlio e in quel momento rileva che nel suo corpo c'è anche il cancro. Siamo negli anni 50, 1950. E deve decidere che cosa deve fare. Allora prega, è donna di fede, parla con suo marito e insieme decidono: il Signore ci ha donato un figlio, questo è il tesoro. Il mio corpo avrebbe bisogno della chemioterapia, che però uccide il tesoro. E la mamma dice, d'accordo col marito: io preferisco portare avanti la mia gravidanza. Nasce una bella bambina, e la mamma poco dopo muore di cancro. Questa bambina, viva ancora oggi, era presente in Piazza San Pietro quando il Papa ha dichiarato santa Gianna Beretta Molla, non una suora, non un frate, non una persona, una mamma normale, sposata come tutti voi, con dei bei bambini, con un marito che ha detto: qui c'è il tesoro e io vendo tutto per non perdere il tesoro. Proviamo a pensare alle nostre scelte. Allora capitemi, Gesù non sta parlando di qualcosa di marginale, sta dicendo: decidi che cosa dà senso alla tua vita e che cosa invece può essere sostituito da altro. Ma questa è una cosa difficile, io preferisco non pensarci, vivo di giorno in giorno, quel che capita capita, rotolo, proprio rotolo nel vero senso della parola, spinto da qualcos'altro, che brutta vita, buttata via. Ecco, il Signore mi dice: io sono il tuo alleato, voglio aiutarti a vivere una vita che valga la pena, che sia dignitosa nel tuo matrimonio, nella tua professione, nel tuo impegno sociale. Ecco, pensate davvero, non c'è in gioco qualche cosa di una preghierina, una messa alla domenica? No, non sono queste le cose che contano davanti al Signore. Conta la qualità della vita. Lui è il nostro alleato in questa qualità della vita. Ci sono anche delle figure, direi, sociali che abbiamo conosciuto anche a Bologna. A me piace sempre ricordare Padre Marella, un uomo che quando ha scoperto le sacche della povertà in una Bologna che non ci pensava minimamente e che tradizionalmente era legata alla buona tavola, a una vita familiare intensa, ecco, lui ha cominciato a parlare invece di aiuto ai poveri, e qualcuno se lo ricorda di notte seduto davanti ai luoghi di divertimento col cappello in mano a chiedere qualche soldino per i suoi poveri. Il tesoro e vendere tutto. Mi piace ricordare Dossetti, si era messo nella politica, un uomo eccezionale, ha scritto anche la nostra Costituzione italiana, ha partecipato, si è messo addirittura nel confronto con Dozza per poter diventare lui sindaco di Bologna e ha perso. E allora ci ha fatto una bella riflessione, ha detto: io vendo tutto e mi faccio frate, e è monaco, e ha fondato la comunità di Don Dossetti, che continua tuttora, direi con profondità di spirito. Figura molto vicina a noi, ma perché non ricordare Falcone e Borsellino? Che hanno dato la vita, lo capivano, l'hanno detto, sapevano che combattere certe forme di ingiustizia era a rischio della vita. Il tesoro è vendere tutto. Allora, capita la bellezza della parola di Dio di oggi? Un Dio innamorato di noi, che vuole la pienezza della nostra vita. Poi faccio l'esame di coscienza e mi accorgo che io per primo mischio generosità ed egoismo, interessi privati e servizio. Allora Gesù mi racconta la parabola della rete e dice: non aver paura, impegnati a fare il bene. È un po' come una rete da pescatore a strascico che tira su tutto quello che capita, ma alla fine ci penso io, dice il Signore, a dividere i pesci buoni da quelli cattivi. I pesci buoni e cattivi sono nel nostro cuore, eh? Non è che c'è una persona cattiva e una buona, no, siamo tutti così. Nel cuore di tutti noi c'è il bene e il male, la generosità e purtroppo la fragilità. Io direi: non dobbiamo aver paura della fragilità umana, dei progetti di male sì che dobbiamo aver paura, del non amare sì che dobbiamo aver paura. Allora Gesù mi dice: vivi, io sono al tuo fianco, io sono la rete, il mio amore ti abbraccia, abbraccia tutta la tua vita, anche i tuoi fallimenti, le tue debolezze, io ti abbraccio perché sei mio figlio, ti voglio bene. Ecco, allora affidati a me veramente, penso io poi alla fine della tua vita a dividere il bene che sarà per te per tutta l'eternità dal male che distruggeremo e non ci sarà più. Allora vedete le tre parabole, le prime due ti chiedono un impegno coraggioso, totale, veramente radicale. La terza parabola è misericordia, è sicurezza che questa nostra vita comunque Dio la salva con la sua misericordia. Allora, il tesoro, ma il tesoro è Gesù. Il tesoro è Gesù, diciamoglielo stamattina quando facciamo la comunione. Ti metto al centro della mia vita, aiutami. Posso averti tradito molte volte, ma tu mi hai perdonato, io ti rimetto al centro della mia vita. Che la comunione di stamattina sia davvero una dichiarazione d'amore. E Gesù mi risponde: il mio tesoro, dice Gesù, sei tu, perché io per te ho dato la vita, ho dato tutto, ho venduto tutto con gioia. Ecco, allora in questa relazione dove Gesù è il mio tesoro, ma io sono il suo tesoro, viviamo ringraziando questa Eucaristia che ora continuiamo.